Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico e vogliamo oggi continuare prendendo spunti dal libro Ogni giorno con la Madonna di Padre Stefano Maria Manelli. E vogliamo incominciare a parlare di quell'argomento di come vivere la consacrazione limitata all'Immacolata, come vivere il voto mariano. E un po' quella sua, in questo suo libro in cui ha voluto dare spunti e spinte di un amore illimitato all'Immacolata. Il suo vivere per dire cosa posso fare per l'Immacolata oggi. E siamo al capitolo sesto con incontri con i vicini. E una riflessione nel considerare come la Madonna ha vissuto il suo rapporto di vicinato con tutte le anime che gli stavano a fianco, che stavano vicino a lei nel suo incontro quotidiano. E una considerazione del padre, un po' come ha vissuto la Beata Vergine Maria, in casa, nella sua terra santa di Israele, in compagnia con Gesù, con San Giuseppe, sempre a Nazareth. Anche i 3 anni di apostolato esterno di Gesù, la Madonna è vissuta a Nazareth. Quindi possiamo dire che la Beata Vergine Maria non aveva molti contatti con l'esterno, salvo quelle occasioni delle sue uscite per i servizi domestici più necessari per portare avanti la famiglia, la casa a Nazareth. Ecco, allora le uscite ogni settimana nella sinagoga, il viaggio annuale al Tempio di Gerusalemme, un po', questo era un po' l'iter che poteva compiere la Beata Vergine Maria. Quindi dall'esterno la Madonna non poteva conoscere nulla dei grandi problemi sociali, data, potrebbe dirsi, dalla nullità dei mezzi di comunicazione e di informazione sociale. Ma anche questo motivo l'aiutava sempre a un gran raccoglimento attorno e dentro di sé. E questo raccoglimento non poteva valere per lei altro che le parole che dirà nostro Signore Gesù Cristo: chi non raccoglie con me disperde. Ma nonostante tutto, che la Madonna non fosse a conoscenza di tutte le ultime notizie che i mass media continuano a rinfocillarci e a ingolfarci, la Madonna però non era affatto ignara, tuttavia, delle grandi realtà, delle grandi visioni problematiche dell'umanità del mondo intero. Istruita eccellentemente della Sacra Scrittura e ancor più dai colloqui di luce divina che per 30 anni continui insieme a San Giuseppe ebbe col suo divin figlio Gesù Cristo, allora possiamo considerare quello che la Madonna ha vissuto nei suoi incontri quotidiani. E il padre prende spunto da una pagina di San Tommaso da Villanova, nella vita segreta della Madonna con Gesù, in quella vita nascosta a Nazareth. E dice San Tommaso: O Vergine Maria, degnati di svelarci quei dolcissimi dialoghi, quelle conversazioni familiari che avesti col tuo divin figlio. E mi dispiace perché per la mia curiosità non è accontentata. Quando mi piacerebbe sapere, dice San Tommaso da Villanova, quello che tu hai parlato col Divin Gesù e quante cose avrai appreso da quella bocca di sapienza eterna, di cosa parlavate in quei momenti di intimità nella casa di Nazareth. Ecco, mi piacerebbe sapere anche a ognuno di noi. O beata che per tanto tempo fosti inebriata con quel nettare della sapienza divina che usciva dalla bocca di Gesù. Perché ci hai privato di conoscere queste grandi ricchezze? Perché hai nascosto a noi tuoi servi questi tesori così desiderabili? Bene, non possiamo quindi e non dobbiamo dimenticare, dice il padre, che Maria Santissima, all'Annunciazione col suo Fiat, l'incarnazione redentrice del Verbo, fece personalmente sua con Gesù, fin dall'inizio, quella grande missione salvifica dell'universo, come corredentrice di tutto il genere umano accanto al Divin Figlio Redentore. Per questo la Madonna non poteva non essere la madre di misericordia, non poteva essere la Madonna che conoscitrice perfetta dell'umanità, a cui si manteneva e si mantiene sempre maternamente vicina, perché lei è la sede della sapienza, come la invoca la Santa Madre Chiesa nelle litanie lauretane. Di fatto però all'esterno la Madonna si vedeva ben poco anche a Nazareth, preferendo chiaramente stare il più possibile vicino al suo Gesù, a San Giuseppe, rispetto a qualunque altra persona. Ma noi interessa sapere in particolare come vedere la Madonna vicino ad ogni uomo, a ogni persona che incontro. Non vorremmo anche noi infatti saper avere e vedere sempre la Madonna vicino a noi suoi figli? Bene, questo era lo stile, potremmo dire, di Gesù, di San Giuseppe, di San Giovanni Evangelista e così via, fino ai più grandi devoti come San Massimiliano Maria Kolbe e San Pio da Pietrelcina nel nostro secolo XX. Bene, San Massimiliano, ad esempio, ogni mattina nel saluto che dava ai suoi frati, diceva sempre e invocava il nome Santissimo, diceva Maria, quale prima parola. Perché? Perché voleva e vedeva sempre la Madonna vicina a ciascuno di loro, mamma divina, sempre presente ad ogni figlio. E questa è una realtà, questa presenza mistico-reale della Beata Vergine Maria vicino ai suoi figli. La presenza mistica reale della Madonna, quale madre divina vicino ad ogni figlio, è una divina realtà della verità del corpo mistico di Cristo, di cui la Madonna è appunto la madre inseparata e inseparabile. E quindi per i consacrati all'Immacolata, per i consacrati solennemente e illimitatamente all'Immacolata, dovremo sempre essere vicini a colei che è la nostra mamma. Non dovremmo noi allora quindi vedere la Madonna anche vicino ad ogni uomo che incontriamo? Quindi questa è una domanda che il Padre si rivolge. E ogni consacrato, particolarmente l'Immacolata, dovrebbe arrivare a vedere ogni persona che incontra vicino la nostra mamma celeste. Che grande dono di grazia sarebbe poter riconoscere in ogni persona che incontriamo, saper vedere in ogni persona che incontriamo la presenza della Beata Vergine Maria dell'Immacolata. E il padre Stefano Manelli fa una riflessione: quanta ingratitudine! Noi dimostriamo la Madonna nel nostro incontro di ogni giorno con una certa quantità di persone, ogni volta che ci tocca uscire dalle nostre dimore. È vero, si tratta di incontrare non molte persone, magari a volte le stesse, ma come portiamo con noi la Divina Mamma? Come sappiamo vederla vicina agli altri figli per la strada, sul tram, in ufficio, in treno, in altri luoghi? Certo, spesso non conosciamo nessuna persona che incontriamo, ma come ci comportiamo allora? Anzi, com'è il mio comportamento? Anzi, ancora di più, come vuole la Madonna che io mi comporti? Ecco la domanda che oggi vogliamo porci. Cosa vorrebbe da me la Madonna nel mio comportamento quando incontro il mio prossimo? E per questa circostanza, Padre Stefano vuole fare un remember, un ricordo. Ricordo, dice, la prima volta che mi trovai su un aereo molti anni fa. Era tutta una sorpresa viaggiare in aereo. Mi toccava fare un lungo viaggio verso una missione lontanissima. Quale grande impressione salire su quest'aereo e dire chi era tutta questa gente che era su quest'aereo? Gente sconosciuta, almeno una cinquantina di persone, non tutte europee, ma chi erano? Uomini, donne, giovani, anziani, famiglie, tutti dei perfetti sconosciuti. E difficile era anche il semplice salutarsi. Molti visi chiusi, seri, indifferenti, ignari. Che cosa fare io allora? Beh, pregare, sì, pregare. Grazie a Dio per tutta quella famiglia raccolta nell'aereo. Pregare, ma una famiglia disunita fra persona e persona, salvo il parlare di alcune persone fra di loro. E di questi, di questa famiglia, quanti erano in grazia di Dio? Quanti sono in grazia di Dio? Chissà. Quindi, Signore, pietà di tutti noi, Madre di misericordia, sii qui presente anche se ignorata da molti. E quindi dobbiamo considerare come la preghiera sia qualcosa di veramente bello e santo. Nella preghiera si può ritrovare al naturale e nel soprannaturale. Nella preghiera si può ritrovare al naturale nel soprannaturale. Che cosa vuol dire? Con la preghiera, scrive il padre, ti trovi in una finestra che ti apre un mondo intero. Ti apre a Dio, ti apre alla Madonna, ti apre all'angelo custode, ti apre questo santo, quella santa. Bene, la preghiera è una finestra dell'aldilà che si apre di qua, da noi. Senza questa finestra della preghiera saremmo dei poverissimi in tutti i sensi, miseriatomi sbattuti. La preghiera ci dona una personalità nuova e l'arricchisce di grazia per se stessi e per le anime da salvare e per le altre persone. Bene, se noi la preghiera la portiamo con noi, siamo più che ricchi, milionari, miliardari, siamo ricchi di grazia, ricchi sulla terra per i cieli. Però devo rendermi conto di questa ricchezza e questa ricchezza può aumentare solo se noi la doniamo. Come possiamo donarla? Noi la doniamo solo se lo vogliamo. E invece potremo sì entrare in comunione silenziosa, guardando e pregando la Madonna. Guarda la Madonna come sta accanto a me, guarda la Madonna come sta accanto a quella persona. Eppure mi capita di omettere, di non farlo, perché ogni istante di comunione è grazia, dice il padre. Allora perché sciuparla? A volte per negligenza, a volte per indolenza, a volte per rispetto umano, per chiusura ed egoismo, che si rifiuta l'altro. Eppure la Madonna è là. Vuole proprio questa comunione silenziosa, invisibile, ma una vera comunione vera e reale nella profondità dello spirito. Se pensiamo che se la Madonna si presentasse con quella persona senza fede, in quella casa lontana da Dio, con vizi e peccati, in quella famiglia frantumata da tradimenti, da odio, da lotte fraterne, cosa vuole da me la Madonna se non che faccia spazio dentro di me per accogliere queste creature, cercando di avviare un rapporto, una comunione d'amore da parte di queste creature devastate con l'Immacolata? Posso diventare, come consacrato, il tramite di questo incontro? Mi viene un punto di domanda, ma posso allora tirarmi indietro? Non sarebbe una viltà egoistica? Ugualmente potrebbe verificarsi l'incontro con altre persone di passaggio, uomini, donne, operai, professionisti, religiosi, atei, che passano indifferenti per la via, o stanno nel treno, sono fermi all'ufficio postale, al pronto soccorso. Bene, devo pensare, considerare, accorgermi che la Madonna è là con ognuno di loro. La Madonna è sempre la madre, ma io non so vederla. E allora mi sfugge, o forse meglio sono io a sfuggire a lei. E quindi perdo quelle occasioni di altri possibili incontri e comunioni con l'Immacolata. E così pensarci, con l'esercizio della carità, della fede, potrei trasformare l'intera mia vita in occasioni pressoché continue di comunione con Maria Santissima, in ogni incontro di creature. La fede e l'amore mi presentano la Madonna che ama queste creature, quale loro Madre Santa, e io potrei entrare in comunione con l'Immacolata per il bene di quelle creature che possono essere vicine o contrarie all'Immacolata. In tal modo posso diventare sempre, e potrei sempre ricordare e cercare di avere anch'io, quell'anima di San Massimiliano che non si voleva dare pace se non vedeva l'Immacolata presente, attiva in ogni cuore che batte sulla terra. Questo è il pensiero, l'idea fissa che accarezzava San Massimiliano. Ma come possiamo arrivare a tanto? È l'amore che ci deve dominare, come dominava il cuore, riempiva la vita dei figli di San Francesco, come San Massimiliano, San Pietro Pietrelcina, il Beato Padre Gabriele Allegra, che sono più vicini a noi nel tempo cronologico, ma anch'essi sono radicati nella scuola mariana, nella più veneranda antichità cristiana, in cui molto spesso capita di dimenticarci. Ricordiamo ad esempio un Sant'Efrem Siro, morto nel 373, padre della Chiesa d'Oriente, che voleva essere sempre portato per mano della Madonna. Manu Ducens. un San Germano da Costantinopoli, morto nel 733, anche lui padre della Chiesa, che parla della Madonna dicendo che ella abita in mezzo a noi e passeggia insieme a noi. Il grande dottore San Giovanni Damasceno, muore nel 749, che adoperava espressioni mirabili quando scrive che la Madonna ha imprigionato il mio spirito e parla per primo della consacrazione alla Beata Vergine Maria. Un San Bernardo da Chiaravalle, morto nel 1153, che parla con splendore del mistero dell'assunzione della Madonna, affermando che tutto l'universo risplende per la presenza di Maria Santissima. O il grande predicatore Sant'Antonio di Padova, che prega la Madonna dicendo: Tu sei la stella del mare, illuminaci, dirigici verso il porto, assisti il nostro approdo per la protezione della tua presenza. Bene, tutto questo, questi esempi, questi insegnamenti di numerose santi e sante come Santa Chiara, Sant'Angela da Foligno, Santa Teresa d'Avila, Santa Veronica Giuliana, Santa Caterina Labourée, Santa Bernadette, Santa Teresa, Madre Teresa di Calcutta e tante anime dominate nella mente e nel cuore dalla presenza di amore della Madonna, loro madre, loro regina, della loro vita ricca di così pura marianità, a volte anche di grado estatico. Bene, tutte queste sono irradiazioni di luce celeste. La grande scuola che tutti i santi e le sante ci hanno affidato è sempre l'insegnamento della verità di Maria Santissima, presente fra tutti noi in forza del mistero della sua maternità divina, universale. La sua presenza reale e mistica è coestesa connaturalmente alla sua maternità universale, grazie alla potenza dell'Altissimo, fino all'evento divino e sorgivo dell'incarnazione e redenzione universale. Bene, allora questi raggi di luce che ci hanno dato i santi, che ci hanno dato le sante, ci portano all'anima una grandissima scuola e la vogliamo vedere insieme a Santa Geltrude, contemplativa e mistica, nella quale Madonna stessa disse di persona: Il mio dolcissimo Gesù non è affatto l'unigenito, ma il primogenito, perché io l'ho concepito per primo nel mio seno, ma dopo di lui, o piuttosto per mezzo di lui, io vi ho tutti generati, tutte le creature umane generate nel grembo materno di amore dell'Immacolata, del suo cuore immacolato, affinché noi tutti fossimo nello stesso tempo fratelli di Gesù e figli di Maria. Era bello come Santa Teresina diceva: Io e Gesù abbiamo la stessa mamma Maria. Respirare l'Immacolata è un altro raggio di luce celeste è di San Massimiliano Kolbe, il quale aspirava grandemente a voler respirare l'Immacolata, proprio come si respira l'aria, essendo certo che anche il cuore e il manto materno della nostra divina mamma sono, come dice la Sacra Scrittura, più vasti dei cieli. Per cui la Madonna è sempre vicina ai suoi figli, specie a quelli con il voto mariano. E dovremmo sforzarci con amore di imitare Gesù nell'arrivare anche noi a respirare l'Immacolata, proprio come respiriamo l'acqua, l'aria che ci sta attorno a noi. E ci lasciamo aiutare dalla simbologia biblica mariana, questi riferimenti che ci costruiscono con le immagini vive e significative che chi è Maria Santissima. Nell'Apocalisse la vediamo come la donna vestita di sole ed espressiva questa presenza reale dell'umanità, questa presenza universale. Ovvio che la presenza universale della Madonna ne è simboleggiata con quei raggi di sole che raggiungono, toccano, avvolgono ogni cosa, proprio così simboleggiata, così che la Madonna, la Madre Divina dell'Universo, che si fa presente, che è vicina, che tocca ogni uomo realmente, cioè ogni suo figlio, nella discendenza, fino ad elevare la carne. E quindi la Madre Universale, Maria Santissima, è simboleggiata da proprio questo Sole che pervade l'universo, Gesù Cristo, che la avvolge e li ricolma di ogni grazia. E li duce, arrivando dovunque, toccando e avvolgendo ogni sua creatura. Ecco questo prolungamento materno di Maria Santissima. Può arrivare a tutti, può arrivare a tutti i cuori che l'attendono e che l'amano. Chiaramente questa presenza della Madonna non equivale al termine di ubiquità, che è proprio esclusivo di Dio, del Dio infinito. La presenza di quella donna, vestita dal sole, è soltanto una partecipazione di quella ubiquità divina concessa alla redenzione e alla maternità divina. Ci fa considerare il Padre come l'altezza, la bellezza dell'immagine biblica del sole radiante, come Maria Santissima, ha avuto una bellissima trattazione speculativa nella dottrina di Beato Giovanni Don Scotto, quando presenta la verità dell'Immacolata, dell'incarnazione redentrice del Verbo di Dio nel grembo virginale di Maria. E questo comportato che la Madre di Dio, Madre universale, quella realtà sublime e apocalittica, la donna vestita di sole con una corona di 12 stelle. Bene, a noi mancano le parole appropriate, i termini più adatti a configurare la sublimità della Beata Vergine Maria, la sublimità della somma opera di Dio, del mistero divino dell'incarnazione redentrice del Verbo di Dio, con le espressioni del Beato Giovanni di Scotto. Bene, Gesù, Dio, Cristo, con Cristo Dio, che è il Verbo incarnato, anche Maria Santissima, in forza dell'unico identico decreto, uno e odenque decreto, si realizza quella somma opera di Dio, e alla realtà di quella somma opera di Dio appartengono appunto la maternità divina di Maria Santissima, la sua maternità sempre vergine, la sua maternità universale, che hanno reso il suo corpo più vasto di cielo, facendola essere misticamente presente a tutta l'umanità intera e a tutto il creato celeste e terrestre. La realtà del sole, che simboleggia la Madre Divina, la Madre Universale, dovrebbe far comprendere qual è la presenza estesa nella sua immensità di Maria Santissima. La presenza di Maria per noi, la presenza di Maria attorno a noi, fra noi, presenza di Maria per me, attorno a me e a quanti mi ha dato di incontrare. Bene, questa semplice riflessione su questa qualità del sole può dare luce sulla realtà felicissima, secondo la quale di fatto a me non è dato mai di sottrarmi a quella materna presenza di Maria che si irradia come un sole di luce, calore su di noi e fra noi. Però purtroppo abbiamo, dice il Padre, tutti il potere di sottrarci al sole. Possiamo nasconderci alla luce del sole, possiamo chiudere le imposte della casa, perché la sua luce non penetra attraverso i vetri, preferendo l'oscurità, il buio e le tenebre. Ahimè, il peccato e ogni peccato e cattiveria che è fango, pece, lebbra, pestilenza. Bene, all'alba e all'aurora della luce, al mezzogiorno, al meriggio del sole, il peccato ci fa cercare le tenebre che sono il regno di Satana, che sono la luce dell'inferno eterno, per tutti i demoni, per tutti gli uomini dannati. E questa è una realtà terrificante, di orrori senza misura. Ma se alziamo gli occhi, il cuore alla Madonna, che cosa vedo? Che cosa posso contemplare? Vedo e contemplo la Madonna con gli occhi al cielo, col volto di paradiso, col sorriso di stelle, con lo sguardo di soavità, luce, luce radiosa e radiante, calore di dolcezza beatifica. Si chiedeva a San Massimiliano: chi sei tu, o Immacolata, con quell'incontenibile e sublime desiderio, quel suo amore folle per l'Immacolata? E quindi noi dobbiamo organizzarci, prepararci per fare tutto con lei, tutto per lei e in lei. Perché se la Madonna è per me, che cosa mai mi può mancare a me? San Francesco, il Serafico Padre, aveva il suo grido d'amore: mio Dio e mio tutto, trasfigurato anche in quel cantico d'amore che è il cantico delle creature. Bene, a questo grido d'amore di San Francesco fa ecco il grido d'amore all'Immacolata di San Massimiliano Kolbe, Immacolata mia e mio tutto, mio tutto, mio tutto. Dio Netrino, l'Immacolata Madre Divina, ecco il vertice supremo dell'increato, del creato, del divino e dell'umano, delle persone divine e della persona umana. Tempo ed eterno, spazio e infinito, persona divina e persona umana, Dio purissimo Spirito, è tutto in tutti, nell'essere e nell'esistere. Come possiamo non essere in Dio noi? Come possiamo non essere nell'Immacolata se la Madonna è tutta in Dio? Vediamo, porta l'esperienza di un San Piero Pietralcina, quell'esperienza meravigliosa di Padre Pio, in quell'attività più che intensa nel suo lavoro non soltanto ministeriale di ogni giorno. Padre Pio riusciva a conservare un raccoglimento, una padronanza di sé così sicura da meravigliare chiunque lo osservava con una più grande attenzione. Quando un confratello cappuccino che gli chiese come facesse e rispose: «Ti ho già detto tante volte che io mi sento e credo di essere, pur nella mia indegnità, il figlio della Madonna. Ti ho già detto tante altre volte che la mamma celeste è l'anello di congiunzione tra l'umanità e la divinità. È la Madonna che crea il mio campo di azione e l'atmosfera», dice Padre Pio. «È la Madonna che mi dà l'ossigeno, lei che con i suoi profumi mi esalta quasi e mi fa apparire un maggiorato nello spirito. Io mi sento come una barchetta a vela spinta dal respiro della mamma celeste». E dopo queste parole dice il padre: «Ma come si può rimanere indifferenti a queste parole di San Piero Pietralcina? Come non sentirci tutti noi incoraggiati, sostenuti dalla celeste mamma così presente, così viva, accanto a un suo figlio che si trova magari in pena, un figlio che si trova in panne, a capo? È proprio il distrarmi da lei, in effetti, il non pensare e non ricorrere sempre a lei che mi fa trovare la condizione disagiata nel decidermi e nel lavorare secondo la pura volontà di Dio, magari sviandomi anche dalla retta intenzione soprannaturale per cedere impulsi del solo agire naturale. Ecco il pericolo», dice il padre. «Mi distrago da questa realtà e incomincio ad agire tutto sul piano naturale». E pensare invece che Padre Pio, quando si trovò implicato nella complessa e grandissima realizzazione del magnifico ospedale di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, si lasciava sempre consigliare dalla celeste mamma. Diceva infatti così egli stesso: «A me bastano i suggerimenti e gli sguardi della mamma celeste per darmi ogni possibilità e tanto coraggio nell'agire nella carità verso i fratelli». Si dice che qualsiasi amore naturale fa compiere geste eroiche e mirabili. Bene, che cosa deve essere lo stabilirsi di un amore soprannaturale, una sorgente di carità che è la mamma celeste? Un confratello, ancora Padre Pio, faceva notare il pericolo di ridurre magari a pure sogno, pure la speranza o l'ideale di realizzare nella comunità dei suoi figli un ambiente di carità fraterna, pieno di grazia. Ecco, Padre Pio dice: «Su questi ideali, in pratica, tanto difficoltosi come realizzazione, facciamo risplendere il sole della mamma celeste. Facciamo risplendere su questi ideali la luce che viene da Maria. Vedrai che, illuminati da Maria Santissima, non potremo parlare più di sogni, ma di realtà, realtà viste alla luce del giorno. Basta uno sguardo della mamma per fugare tutto il buio, anche quel buio riposante della notte. Bene, se c'è buio non ho paura, perché c'è anche lì la Madonna che chiude gli scuri e stende le tendine. Anche al tramonto, come al mattino, a mezzogiorno, mi consolo con l'Angelus che diventa un colloquio con la mamma». Quindi ecco quel desiderio di vivere sempre insieme a lei, insieme all'Immacolata. Ecco quegli esempi di santità della vita mariana che ci vengono da questi modelli che sono i santi, che concordano sempre sul punto molto importante dell'intensa comunione di vita e di grazia che anima interamente l'itinerario, lo svolgimento della missione da compiere con la Madonna, secondo quel disegno della volontà santificatrice di Dio. Ma per continuare su questo argomento, Facciamo qualche minuto di pausa per risentirci. A presto. Fra qualche minuto riprendiamo questo argomento di vivere con l'Immacolata. Ave Maria. Ave Maria, bentrovati dopo questo pausa, momento di pausa, per continuare questo appuntamento sul sentiero mariano serafico. Abbiamo visto questo ogni giorno insieme con la Madonna, con la nostra giornata vissuta alla presenza della Beata Vergine Maria. E come Padre Stefano esortava a anche le persone che incontriamo vedere quella presenza dell'Immacolata, queste anime da salvare attraverso la misericordia della grazia di Dio. Ed ecco qua due pensieri stupendi che ci dà il Padre Stefano sull'esempio di San Massimiliano, che dice: rivolgiamo lo sguardo verso nostro Signore Gesù, che è il modello più perfetto. Gesù è Dio, è la santità stessa. E Gesù si dona all'Immacolata senza alcuna riserva, diviene suo figlio, e vuole che la Beata Vergine Maria lo guidi a proprio piacere per ben 30 anni della sua vita terrena. Abbiamo forse un incoraggiamento, bisogno di un incoraggiamento migliore? E un altro insegnamento di San Luigi de Montfort, che scriveva che il nostro Signore Gesù rese maggior gloria a Dio suo Padre con la sua sottomissione a Maria per 30 anni che non gliene avrebbe data convertendo tutta la terra a quei miracoli più strepitosi. Così si glorifica altamente Dio quando per piacergli ci sottomettiamo a Maria Santissima, ad esempio di Gesù Cristo, nostro modello. Per questo San Massimiliano ha lasciato il suo ammaestramento per noi, scrivendoci che solo la Beata Vergine Maria deve essere la nostra maestra, istruire ciascuno di noi in ogni istante. Solo la Madonna deve condurci, trasformarci in se stessa. Solo in modo che la nostra vita sia la vita di Maria, così come Gesù è stata la vita di Maria nel Padre e nel Figlio. E quindi insegna San Massimiliano che dobbiamo permettere alla Beata Vergine Maria di fare in noi e per mezzo nostro qualunque cosa desidera, quindi diventare prolungamento dell'azione materna salvifica della Beata Vergine Maria. E così lei compirà sicuramente miracoli di grazia e diventeremo santi e grandi santi, come insegna San Massimiliano. E questi due esempi luminosi di questi due santi vogliono aiutarci a vivere sempre insieme alla Beata Vergine Maria, sentire quella sua presenza materna e lasciarci prendere e agire da lei. E Padre Stefano avrebbe questa aspirazione, come desidererebbe che queste parole di San Massimiliano potessero realizzarsi nella sua vita e noi possiamo, adesso questo prolungamento, realizzarsi nella nostra vita, nella vita di ognuno di noi, nella vita di ognuno che vuole consacrarsi in modo illimitato all'Immacolata. Come vorrei che non sia più io a vivere, ma soltanto l'Immacolata e lo Spirito Santo in me, con Gesù che vive in lei, nel Padre e nel Figlio. Quindi questa vita intratrinitaria attraverso l'Immacolata. Non sono io più che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me, la vita di Gesù Cristo nella Santissima Trinità. Bene, come vorrei sentirmi tutto preso, posseduto realmente dall'Immacolata, in modo che la Madonna possa fare in me, per mezzo mio, qualunque cosa desidera. La Madonna nel mistero dell'Annunciazione, eccomi, sono l'ancella del Signore, si compia di me secondo la tua parola, secondo la tua volontà. Benissimo. Tutto questo è una grazia molto grande che dovremmo desiderare di poter realizzare in noi attraverso l'Immacolata. Come vorrei ancora, scrive il Padre, sentirmi del tutto reso incapace, impossibilitato a fare qualsiasi cosa che non voglio, che non piaccia a lei. Come sarebbe bello poter solo fare qualcosa che dà gusto a lei e riuscire a evitare di fare tutto quello che a lei dispiace. Come vorrei, scrive il Padre, non dare mai più spazio al proprio egoismo, al mio egoismo, che purtroppo sta sempre in guardia come un invisibile serpente velenoso per neutralizzare ogni mio impulso di amore santo e divino, anche nelle minime cose. È frequente questa mia preghiera che diventa facilmente sofferta, implorazione e supplica di amore a lei. Questa attenzione e desiderio grande di poter solo agire nella conforme alla volontà e per quello che dà gloria a Dio e torna gloria dell'Immacolata. Continuiamo un altro capitolo su la presenza della Beata Vergine Maria nella nostra vita. La devozione alla Madonna, la consacrazione alla Madonna e così fino al voto mariano di consacrazione invitata all'Immacolata sono tra i devoti le tre forme più conosciute di amore alla Beata Vergine Maria, secondo tre diverse misure, gradi nell'impegno personale o comunitario. L'impegno parte da un grado minore, che si tratta della devozione alla Beata Vergine Maria, e questo grado di devozione a Madonna si può aumentare e arrivare alla consacrazione alla Madonna, e questo ancora può arrivare a un massimo col voto mariano di consacrazione illimitata all'Immacolata. E ha un bellissimo episodio in cui vuole fare un esempio il Padre e dice che si ha la devozione alla Madonna quando il devoto è come il bambino che si fa portare mano nella mano dalla Madonna, ma diventa consacrazione alla Madonna quando il devoto è come il bambino che viene portato in braccio alla mamma. Ma il voto mariano di consacrazione limitata all'Immacolata si ha quando il devoto sta tutto racchiuso nel grembo, nel cuore della mamma. In ognuna di queste tre forme, scrive il Padre Stefano, di amore alla Madonna c'è sempre una presenza della Madonna, ma è diversificata questa presenza secondo l'impegno reale di corrispondenza. Quindi abbiamo una presenza più superficiale nella devozione, una presenza più frequente nella consacrazione della Madonna e una presenza più costante in quel voto mariano di consacrazione illimitata all'Immacolata. Queste sono delle gradazioni concrete legate alla tenuta dello sforzo sincero operativo del consacrato nell'amore della Beata Vergine Maria e un rapporto del devoto nei confronti della sua amata, la Madonna. L'amore, pensiamo a questa presenza costante, al massimo, l'amore col voto mariano di un consacrato illimitatamente all'Immacolata, che tiene stretto all'Immacolata, che vuole essere amore a lei, impegno massimo con la presenza di lei costante. Bene, questo voto mariano vorrebbe rendere il consacrato come proprietà assoluta dell'Immacolata per condurlo a una transustanziazione in lei in maniera mistica, ossia il vertice della santità che è partecipazione della santità ineguagliabile dell'Immacolata. Transustanziazione in lei, già San Massimiliano parla di questo essere questa quasi transustanziazione nell'Immacolata. Non sono più io che vivo, ma è l'Immacolata che vive in me, la vita di Gesù Cristo. Questo diventa il massimo grado di amore, il massimo grado di appartenenza, il massimo grado di unione con la Beata Vergine Maria. Quale presenza della Beata Vergine Maria c'è in me? Siamo qui in un campo soprannaturale, spirituale dell'Immacolata, da cogliere la sua presenza personale. Come definire, evitando di cadere nell'astrazione nell'irreale? Scrive il padre Stefano che le parole di definizione sono semplici e sostanziali, ma devono attingere ed esprimere la trascendenza di una persona umana, che è la Beata Vergine Maria, ma una persona umana trasfigurata nell'immacolatezza e nella maternità divina, madre universale di grazia, che ovunque si fa personalmente presente a me, per me e in me, scrive il padre. Ecco le poche essenziali parole di definizione della sua presenza, che è una presenza spirituale, ma anche reale. È una presenza mistica, ma concreta, ossia una presenza operante. I santi e le sante hanno realmente sperimentato e insegnato quella verità di questa presenza materna e santa della Madonna nella loro vita e l'hanno espressa come una presenza che si fa inseparabile dall'anima lungo il giorno e lungo la notte, nella preghiera, nel lavoro, nel riposo, nelle fatiche, in tutte le 24 ore della nostra giornata. Pensiamo a colui che ha goduto in maggior maniera della presenza della Beata Vergine Maria. Se potesse parlarci soprattutto San Giuseppe, lo sposo della Divina Beata Sempre Vergine Maria, e ugualmente se potesse parlarci San Francesco, Santa Chiara, San Bonaventura da Bagnoregio, Santa Veronica Giuliani, San Francesco di Sals, Santa Teresa d'Avila, Sant'Alfonso, Santa Bernadette Subirù, San Gabriele d'Addolorata, Santa Gemma Galgani, San Massimiliano Maria Kolb, Santa Teresa di Calcutta, i carissimi pastorelli San Francesco e Santa Giacinta di Fatima. Se potessero parlarci loro di questa presenza speciale che avvertivano e vivevano della presenza della Beata Vergine Maria. Quale presenza abbiamo dell'Immacolata? Se approfondiamo le meraviglie del mistero ineffabile di Maria Santissima, scrive il padre Stefano, la teologia della mistica mariana è arrivata a cogliere la realtà di una misteriosa e preziosa presenza della Madonna nell'anima, a lei consacrata illimitatamente. Cioè una presenza analoga o simile alla presenza della Santissima Trinità nell'anima in grazia di Dio. Quindi la presenza della Beata Vergine Maria in maniera analoga è come o in maniera simile alla presenza della Santissima Trinità. In questo modo la presenza mistica della Madonna nell'anima diventa una presenza materna della persona di Maria, con la sua realtà di anima e di corpo glorificati, quindi una presenza mistica di Maria Santissima, coestesa all'immensità della divina e universale maternità di Maria, che contiene e abbraccia l'intero corpo mistico di Cristo, trascendendo ogni limite di tempo e di spazio. Qui siamo un po' tutto nel campo, immerso nel campo soprannaturale. Come non essere meravigliati, rapiti da questa sublime maternità di Maria? Una maternità reale e personale, per cui la Madonna non può non essere vicina ad ogni figlio da lei generato e allevato come madre, dopo il Divin Figlio Gesù, il primogenito fra molti fratelli. Scrive il padre che non bisogna mai stancarsi di ricordare e ribadire l'importanza della maternità divina di Maria Santissima nei riguardi di ogni membro del corpo mistico di Cristo che siamo ognuno di noi, trattandosi di una maternità trascendente in quanto inserita nell'ordine dell'unione ipostatica, con tutta la capacità di abbracciare e tenere stretta l'umanità intera, come una sola figlia stretta al cuore della madre. Scrive San Giovanni Paolo II che è essenziale della maternità il fatto di riferirsi alla persona. Essa determina sempre un'unica e ripetibile relazione fra due persone, della madre col figlio e del figlio con la madre. Ci viene da chiederci di che natura è questa presenza viva dell'umanità glorificata di Maria in noi con la sua maternità divina, di che natura è l'influsso vitale dell'umanità glorificata di Maria con la maternità su di noi e in noi. E si tratta forse di una presenza fisico-mistica della sua umanità glorificata di Madre Divina? E forse un influsso vitale fisico-mistico della sua umanità glorificata di Madre Divina? Oppure è solo una presenza, un influsso vitale soltanto morale dovuto ai suoi meriti? Vediamo un po' di analizzare per dare una risposta e poter comprendere questa presenza materna della Beata Vergine Maria nella mia vita, nella tua vita, nella nostra vita. Per analogia Fidei, con la presenza viva e l'influsso vitale dell'umanità glorificata di Gesù Cristo, che quale strumento congiunto produce fisicamente la grazia divina in noi, così anche i sacramenti, che pur essendo strumenti separati da Cristo producono fisicamente la grazia nelle anime, così anche l'umanità glorificata di Maria è uno strumento congiunto della maternità divina, attua e realizza in maniera fisico-mistica la sua presenza viva in noi, con l'influsso vitale fisico-mistico nelle anime nostre. Si potrebbe anche dire che come l'umanità glorificata di Gesù Cristo è presente fisicamente ovunque, trovandosi ipostaticamente unita al Verbo Divino, il quale si serve della virtù strumentale di essa per la produzione della grazia nelle anime, così anche l'umanità glorificata di Maria è speciale presenza fisico-mistico nelle anime in grazia, e particolarmente in quelle anime consacrate con il voto mariano, perché questo fa unità con la maternità divina, e questa è inserita nell'ordine dell'unione ipostatica, e questa è estesa connaturalmente all'intera umanità che è sua figlia corredenta sulla terra. Quindi, anzi, si potrebbe ancora meglio affermare, scrive padre Stefano Manelli, che se può essere sufficiente il virtuale contatto divino fisico-mistico dell'umanità di Cristo, come dice San Tommaso a proposito della causalità efficiente fisico-mistica della risurrezione di Cristo sulla nostra risurrezione, così può essere sufficiente la presenza virtuale e divina dell'umanità glorificata di Maria, per avere così l'influsso vitale e fisico-mistico della sua maternità divina nelle nostre anime. Per cui si può affermare che non c'è una sola anima, non c'è un solo popolo che non sia fisicamente visitato dall'uomo Dio, prolungamento senza fine attraverso i secoli di quel pentransit benefacendo et sanando omnes. Così si può affermare che non c'è nessuna anima che non sia fisicamente visitata dalla Madre Divina, Maria Santissima, che estende la sua maternità universale attraverso i secoli, fin dove c'è un'anima sua figlia nell'ordine della grazia. E quindi, con maggior profondità e precisione, scrive il padre Stefano, si può anche affermare che ogni anima in grazia di Dio è non solo visitata, ma anche inabitata spiritualmente da Maria Santissima, con la sua umanità glorificata, in analogia e similitudine di fede con il mistero della inabitazione della Santissima Trinità nelle anime che vivono in grazia di Dio. È questo un mistero di grazia altissima, questo che accosta, secondo l'analogia della fede, il mistero della presenza fisico-mistica di Maria Santissima nell'anima, dell'anima in grazia, al ministero dell'inabitazione della Santissima Trinità. E questo ineffabile mistero dovrebbe far pensare e riflettere a lungo ogni cristiano cosciente di quel disegno di amore divino per ognuno di noi. È un mistero di grazia altissima. Secondo l'analogia della fede, il mistero della presenza di Maria Santissima nell'anima è unita, assomiglia in similitudine ad inabitazione della Santissima Trinità. Questo ineffabile mistero dovrebbe far pensare, riflettere su quell'amore divino in cui Gesù Cristo ha riversato su ognuno di noi. Possiamo ricordare che già fra i Santi Padri ci fu il gran San Giovanni Damasceno. Fra i Santi Padri ricordiamo San Giovanni Damasceno che parlava e scriveva di Maria Santissima inabitante in noi. E da lui, attraverso secoli in continuità di questo insegnamento, si arriva ai tempi più vicini con Santa Elisabetta della Trinità, che presenta Maria Santissima come grande lode di gloria della Santissima Trinità. E per questo chiede ad ogni anima che voglia tuffarsi nell'esperienza ineffabile della vita intratrinitaria di non separarsi mai dalla Madonna. La Beata Vergine Maria è quella via sicura, specialissima, che ci innalza e ci conduce per i sentieri dell'inabitazione della Santissima Trinità. E come scrisse un grande studioso di spiritualità, il francescano padre Severino Ragazzini, si può e si deve senz'altro affermare che riguardo della presenza fisico-mistica di Maria Santissima, universale Madre Divina nelle anime in grazia, sul piano delle esperienze mistiche, sembra vi sia qualcosa di simile a ciò che la teologia afferma circa la presenza della Santissima Trinità nell'anima per mezzo della sua inabitazione. E quindi è questo un grande mistero che la teologia sta studiando, la teologia mistica sta approfondendo su questa presenza fisico-mistica della Beata Vergine Maria. Il Beato Guglielmo Chaminade sembra voler chiaramente sostenere che la presenza di Maria Santissima nell'anima in grazia di Dio, in analogia diretta con la dottrina dell'inibitazione della Santissima Trinità, lo esprime con queste parole: vi è un dono della presenza abituale della Santissima Vergine, come vi è un dono della presenza abituale di Dio nell'anima. Adesso però che abbiamo precisato l'aspetto teologico, arriva l'aspetto pratico. Come vivere la presenza di Maria Santissima? A chi rivolgere questo interrogativo? Anzitutto devo rivolgerlo a me stesso, a te che ascolti, e poi tutti gli altri devoti consacrati a Maria Santissima. Ogni espressione di amore alla Madonna, infatti dalla più piccola alla più grande, porta con sé qualcosa della presenza di lei in noi. Tanto più consistente la presenza di Maria Santissima, quindi se mi trovi non soltanto portato in braccio da lei, ma anche chiuso nel suo grembo virginale materno, proprio a me allora tocca vivere intimamente, immerso in lei durante l'intero corso ordinario del giorno, della notte, fra gli impegni del lavoro, del riposo, della preghiera, dello studio, tra le gioie e i dolori, in continuità di vita, con lei e in lei, senza mai metterla da parte o trascurarla per negligenza. Quanto utili quindi e preziose riguardo le premurose, dice San Massimiliano, il silenzio, le giaculatorie frequenti, un amore sempre più ardente verso l'Immacolata, che si nutre con l'adempimento della sua volontà, manifestata attraverso l'obbedienza, soprattutto nelle cose che sono in contrasto con l'amor proprio e con la natura, e poi la comprensione vicendevole di una gioviale serenità. Ecco questi bellissimi consigli che dà San Massimiliano di come vivere la presenza della Beata Vergine Maria. E così ancora dice San Massimiliano: fai una breve giaculatoria mentre si lavora, che diventa la preghiera migliore ed è pure molto pratica, perché ci unisce in modo sempre più stretto all'Immacolata, come uno strumento nella mano della Maestra, e per questo mezzo ottiene la grazia della illuminazione dell'intelligenza. E questa per una parte molto importante, dice San Massimiliano, per conoscere la volontà dell'Immacolata. Quindi come vivere questa presenza di lei? Ecco, durante il tuo lavoro, se sei molto impegnato, non puoi fare preghiere più lunghe, giaculatorie, sono piccole frecce che mantengono quella connessione, quell'unione con la Beata Vergine Maria, per riconoscere la sua volontà e il potenziamento della volontà propria per compiere la volontà di Dio e dell'Immacolata. Quindi è incredibile pensare che noi abbiamo purtroppo la possibilità di sciupare, di rovinare anche le cose più preziose col nostro egoismo, sottraendo e portando via tante perdite di tempo. Noi sappiamo già ad esempio di avere un tesoro di valore infinito dentro la nostra anima di credenti che vivono nello stato di grazia. Abbiamo l'inabitazione della Santissima Trinità nella nostra anima in grazia. Eppure quanti sono i credenti, scrive il Padre, che si rendono conto di avere un tesoro simile nella loro anima in grazia? Quanti al giorno d'oggi si rendono conto di avere il tesoro prezioso di un'anima in grazia di Dio di un valore inestimabile? Ma quanti approfittano di questo tesoro, o quanti piuttosto ancora di più rischiano di sciupare questo dono? Quanti, gli scrive ancora peggio, quanti stolti cristiani, cosiddetti credenti non praticanti, si rendono conto di vivere costantemente in peccato mortale, si rendono conto di che così distruggono in tal modo il tesoro di infinito valore dell'inabitazione della Santissima Trinità nella loro anima, e avendo sotto i loro piedi l'inferno sempre aperto per ben dirsi che può accoglierli. Ecco quella stolta miscredenza che ottenebra la mente umana, portandola alla follia più nera nel precipitare nell'abisso terrificante dell'inferno eterno. Purtroppo sì, molte, molte anime vanno all'inferno, disse la Madonna Fatima. E allora ecco questo grazia che abbiamo dell'inabitazione della Santissima Trinità, della presenza nell'anima in grazia di Dio, e ancora questa grazia della presenza fisico-mistica della Beata Vergine Maria. Ancora allora parliamo ancora di questa presenza della Beata Vergine Maria nell'anima in grazia di Dio. Col voto mariano l'anima si lega in particolarmente con la Divina Eucaristia, nel senso che se il miracolo eucaristico comporta il miracolo della transustanziazione del pane e del vino nel corpo e il sangue di Gesù, e questo conservando sempre intatte le apparenze naturali, che in teologia si chiamano le specie eucaristiche del pane e del vino, così per analogia, analogamente, il voto mariano comporta una certa transustanziazione del consacrato all'Immacolata. Transustanziazione nell'Immacolata, conservando sempre intatte le apparenze umane del consacrato con il voto mariano. Chiaramente nella consacrazione eucaristica come sacramento agisce ex opere operato. Bene, qua c'è l'ex opere operantis, penso che potremmo un po' così distinguere. E chiaramente è un esempio per dire di quello che avviene realmente nella Santissima Eucaristia, e quello che può avvenire quando realizziamo veramente quel voto mariano nella nostra vita. Però ricordiamo che se il corpo e il sangue di Gesù Cristo eucaristico sono alla loro origine e radice carne e sangue di Maria Vergine, c'è da comprendere che quando il voto mariano fa arrivare il consacrato alla mistica trasustanziazione nell'Immacolata, vuol dire che il trasustanziato nell'Immacolata si troverà anche trasustanziato nella Santissima Eucaristia, perché l'ostia eucaristica è il pane sostanziale fatto con la carne virginale di Maria Santissima, così come il vino consacrato è il sangue virginale del cuore della mamma sempre vergine. Ecco allora come il voto mariano, vissuto in piena vitalità di grazia, si arriverà anche a rendersi conto che misticamente non si potrà mai vivere così in profondità il mistero dell'Eucaristia come quando la si riceve transustanziati nell'Immacolata, e mai si vivrà così in profondità dell'Immacolata come quando ci si lascia transustanziare misticamente dall'Eucaristia e nell'Eucaristia. Quindi questa è amore alla Santissima Eucaristia, è alimentata, rafforzata e vissuta ancora pienamente dall'amore e dalla consacrazione all'Immacolata. Siano così doni di grazia sublimi, però tante volte non si comprendono, non si accolgono, non si vivono come si dovrebbe, con ogni onore e con quella gratitudine senza misura. Non ci si rende tante volte conto del dono grandissimo dell'inabitazione della Santissima Trinità nella nostra anima in grazia di Dio, e tantomeno a volte ci si rende conto dell'analogo dono divino dell'inabitazione dell'Immacolata nell'anima in grazia di Dio consacrata all'Immacolata, e questo genera un grande sciupio di grazie. E quante perdite di amore divino, quanto arresto di virtù e di meriti per la santificazione propria altrui, per la salvezza eterna di tante anime. Quanti consacrati con il voto mariano, anziché aprirsi alle grazie divine salvatrici e santificatrici, si chiudono nelle loro sterili mediocrità, che sono fatte di miseri tralci staccati dalla vita. Allora nuovamente riattacchiamoci sempre di più a questa vita divina, a questa vita di grazia, sempre di più all'Immacolata. Dovrebbe valere per tutti noi le parole sublimi di San Giovanni Damasceno, Che cosa vi è di più dolce della madre di Dio? Ha imprigionato il mio spirito, si è impossessata della mia lingua di giorno e di notte e io l'ho sempre presente. Quindi, riassumendo, abbiamo visto quell'essere vicini alla Madonna con le anime che incontriamo nel nostro quotidiano di ogni giorno, quella vicinanza della presenza dell'Immacolata nelle anime, quella presenza dell'Immacolata che dovrebbe essere in noi come prolungamento per portare l'Immacolata alle anime. Ancora quel respirare l'Immacolata, quell'irradiare di luce come l'Immacolata e quei raggi di luce, quel splendore nel vivere presenti nell'Immacolata, in lei, con lei e per lei, e vivere sempre più insieme a lei, quegli esempi di santità che ci vengono dei modelli di vita canonizzati dai santi, come hanno vissuto quella loro presenza della Beata Vergine Maria. E allora questo dono di grazia è quel dono che vogliamo anche noi vivere. E pensando a questo crescendo di intimità con l'Immacolata, che viene realizzato dal crescendo della nostra unione con lei, nei tre gradi di devozione, consacrazione, fino al massimo del voto mariano. Quel bambino che si fa portare per mano, quel bambino che si fa portare in braccio dalla mamma, quel bambino, il voto mariano, il devoto, chiuso nel grembo o nel cuore della Beata Vergine Maria. Questo è il cammino che dobbiamo realizzare per una piena consacrazione illimitata a lei, all'Immacolata, col dono del voto mariano, per essere portati dall'Immacolata, per essere lei operante, vivente nella nostra vita, da realizzare ogni giorno nell'incontro che vogliamo, con l'aiuto di Dio, poter realizzare. Chiediamo oggi questa grazia alla Beata Vergine Maria, che questa sua presenza in lei, questa presenza fisico-mistica dell'anima in grazia con la consacrazione all'Immacolata viene realizzata come in analogia alla abitazione della Santissima Trinità. Vogliamo sempre più coltivare, impreziosire e accrescere questa consapevolezza e questa presenza nella nostra vita e nella vita che ci sta attorno. Chiediamo ora la benedizione della Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre di più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Cari amici, ben ritrovarci prossimamente. Un nuovo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Ave Maria.